Eccoci qua.
Dove siamo?
Qua.
Siamo di nuovo con voi nella seconda puntata del nostro podcast Ritratti di vita. Sempre io, Elisa,
Kate
e Simo.
Occasionalmente.
Esatto, forse ci accompagnerà tutte le puntate, forse no, chi lo sa, per scoprirlo. Seguiteci e seguite Radio Room.
Esatto.
E vivete.
Allora ragazzi, per oggi avrei un quesito da sottoporvi. Io recentemente stavo studiando.
Strano.
Sì, veramente strano, perché non ne posso più. E stavo pensando quanto effettivamente sia difficile magari studiare le materie da soli, senza aver assistito alle lezioni, oppure avendo avuto un professore che magari non ti ha trasmesso molto della materia, no? Quindi stavo riflettendo proprio sul fatto che secondo me la figura dell'insegnante è molto importante nell'università, come nella scuola dell'obbligo in generale. Per quanto riguarda tutta l'istruzione, è importante trovare un professore che sappia di cosa sta parlando e che riesca anche a far appassionare gli alunni in qualche modo, no?
Sì, certo, molto meglio un professore che gli piace la sua materia, gli piace magari anche l'argomento di cui sta parlando e a te, studente, ti fa immedesimare magari anche in quello che dice, piuttosto che uno fondamentalmente che legge solo le slide e ti annoi pure.
Tu Eli che ne pensi?
Sì, io condivido tutto quello che avete detto. E a proposito, proprio in relazione all'importanza che insomma la figura dell'insegnante ha proprio per trasmettere il sapere ai propri studenti, il ritratto di oggi sarà un insegnante che è anche uno scrittore, Enrico Galiano, che nasce a Pordenone nel 1977 e frequenta l'Università Ca' Foscari di Venezia in lettere e filosofia e poi inizia ad insegnare intorno ai primi anni del 2000. La sua carriera da insegnante, diciamo, è stata segnata dalla sua modalità abbastanza speciale e diversa da quelle più convenzionali, in maniera più alternativa. Infatti spesso viene paragonato a John Keating, il professore del film L'attimo fuggente, proprio perché Galiano, come si può vedere anche dai suoi scritti, dalle sue opere, è molto vicino agli studenti, cerca di comprendere e di comprenderli, soprattutto in relazione magari a difficoltà legate proprio all'ambito scolastico, ma anche in generale all'adolescenza. È anche molto famoso sui social e nel mondo della televisione, infatti ha creato nel 2015 una webserie chiamata Cose da Prof, che ha superato oltretutto le 20 milioni di visualizzazioni, quindi ecco, è andata molto bene. Ha anche presentato degli spettacoli teatrali, come per esempio Eppure Cadiamo Felici, che è uno spettacolo tratto da un suo romanzo, e poi appunto la sua carriera da scrittore si è aperta con il suo primo romanzo d'esordio, appunto Eppure Cadiamo Felici, per poi continuare con Dormi Stanotte sul mio cuore, Tutta la vita che vuoi e il libro che presentiamo oggi, che utilizzeremo un po' come ispirazione.
Esatto.
Che è L'arte di sbagliare alla grande. E Kate questo libro l'ha letto, io l'ho un po' spulciato qua e là, e ci sono moltissime citazioni e frasi interessanti e motivazionali. E lascio la parola a te, Kate, così magari ci racconti un po' di che cosa parla e poi ne traiamo qualche tematica interessante.
Certo, allora, devo dire che io Galiano l'ho conosciuto diversi anni fa, più o meno quando ho iniziato a scrivere romanzi. Secondo me la tematica ricorrente all'interno dei romanzi è proprio l'adolescenza, quindi riesce a descrivere in modo molto realistico che cosa pensano e cosa provano i ragazzi giovani, diciamo dall'età delle medie in poi. Questo perché ovviamente essendo insegnante ha cercato di stabilire questa connessione con i suoi alunni e devo dire che secondo me ci è molto riuscito, perché emerge proprio da quello che scrive che è stato molto a contatto con i ragazzi giovani. Quindi i romanzi, diciamo, ovviamente poi ci sono delle storie a sé stanti, alcuni sono collegati, sono dei sequel di altri, eccetera. Però diciamo che in generale parlano molto del mondo dei giovani, di come vivono la scuola, di come vivono l'innamoramento, in generale tutte quelle piccole sconfitte che magari appunto quando si è molto piccoli possono sembrare insormontabili, no? Come può essere, che ne so, un brutto voto a scuola, oppure crush che non ti saluta in corridoio, tutte queste cose. cose qua che chiaramente abbiamo passato anche noi qui in studio. Invece il libro di cui parleremo oggi, diciamo che è più autobiografico. Lui ripercorre la sua vita cercando di estrapolare quelli che sono stati i momenti più significativi, che appunto sono stati magari degli errori tra virgolette, che però poi l'hanno portato a crescere, a cambiare, a capire tante cose. Ed ecco perché si chiama L'arte di sbagliare alla grande, perché comunque anche concedersi la possibilità di sbagliare e di ricominciare da capo è sicuramente una cosa positiva, no, per i giovani. A tal proposito vorrei aprire le danze su questo libro leggendo la frase che c'è in una delle prime pagine, che dice: le persone più sveglie che conosco sognano di continuo, le persone più sane che conosco fanno le cose assurde, avventate, senza senso. Le più intelligenti parlano che le capiscono anche i bambini, le più forti è un sussurro la loro voce. E le più serie ridono, ridono sempre. Le più giuste hanno fatto errori che non si aggiustano, e le più vere, le più vive, sono morte tante volte. E ogni volta, poi di nuovo sono nate. Ecco, secondo me questa frase è simbolica, racchiude un po' quello che stavo dicendo prima, che appunto la possibilità di sbagliare, di rendersi conto di aver fatto un errore è comunque importante, anch'essa secondo me è un privilegio. Voi che cosa ne pensate? Avete mai avuto dei momenti nella vita in cui avete sentito di aver fatto un errore? Avete pensato di aver sbagliato qualcosa, magari, che ne so, la scelta delle superiori o dell'università, oppure per quanto riguarda le relazioni interpersonali, non lo so.
Sì, penso sia successo comunque a tutti di riflettere sulla propria scelta. Una cosa di cui ne vado molto fiero è la scelta che ho fatto alle superiori, di scegliere quella determinata scuola, e ora come ora, cioè, non cambierei assolutamente niente. Però se non fosse stato per me che mi sono impuntato, e grazie anche a una mia professoressa alle medie che mi è stata molto vicino e che mi ha supportato in questa scelta, non l'avrei mai fatto, perché gli altri professori mi dicevano che non era la scuola giusta per me. E cioè, ovviamente non a me direttamente, ma ai miei genitori. E quindi tu, che ti senti dire ai tuoi professori determinate cose, cioè dici: sto facendo la scelta giusta?
Certo, non è incoraggiante, ecco, ti mette un po' di dubbi.
Vero.
Tu, Eli, che ne pensi?
E allora, io devo dire che rispetto alla scelta delle superiori non ho avuto, diciamo, un pentimento. Devo dire che io ho fatto il liceo delle scienze umane e mi è piaciuto molto, nonostante durante proprio il liceo avessi pensato comunque tante volte a cambiare scuola, o comunque a chiedermi se era quella giusta per me, anche perché mi ero follemente innamorata di un professore di scienze.
Innamorata in che senso?
Era proprio, cioè, a parte che era un bell'uomo, ma era proprio bravo.
Crush.
Ecco,
tipica storia.
Esatto, quello di cui dicevamo prima, cioè io mi sono innamorata, vabbè, adesso facciamo per la risata, di questo professore, perché il suo modo di spiegare, di entrare in contatto con gli studenti, era molto alternativo. Lui riusciva anche a dialogare molto con noi, ci chiedeva anche come stavamo. In generale ci faceva vivere la materia, lo insegnava scienze, in modo molto anche pratico.
Coinvolgente.
Esatto, coinvolgente, non mi veniva la parola. Quindi sì, avevo questa crush per lui. E mentre avevo lui come professore di scienze, c'è stato, mi sembra, un paio d'anni, e avevo pensato di magari cambiare indirizzo e andare a fare scienze applicate, perché comunque, non lo so, mi vedevo portata anche per quel mondo lì. Poi però, andando avanti con gli anni, soprattutto in quinto, mi sono proprio resa conto con la maturità che le materie che ho studiato, scienze umane, quindi psicologia, pedagogia, sociologia, mi appassionano molto. E quindi devo dire che su quel punto di vista non ho avuto grandi ripensamenti. Forse sulla scelta dell'università, forse è stata un po' la stessa cosa, nel senso che nei 3 anni mi sono chiesta più volte se, diciamo, fosse la scelta giusta, o se magari ero portata anche per altre facoltà. Però devo dire che col senno di poi posso dire che effettivamente la trovo adatta a me, perché io poi sono una che, insomma, ha tanti interessi. quindi forse scegliere una facoltà molto settoriale sarebbe stato un po', ecco, non troppo affine a me.
Riduttivo magari, esatto. Siamo un po' multipotenziali.
Esatto, però ecco, tornando al punto del discorso, devo dire che non mi sono mai pentita al punto da dire ho fatto un errore enorme per quanto riguarda la scuola. Anche rispetto a relazioni, amicizie, eccetera, devo dire che sono stata sempre molto soddisfatta. Poi, ecco, se dovessi parlare della classe delle superiori,
vabbè,
argomento un po' piccante, diciamo che non l'ho vissuta molto bene, nel senso che non era una classe con molta armonia, e devo dire che anche i professori, comunque, che ho avuto, tranne alcuni, non hanno molto incentivato, diciamo, un'unione tra di noi, ma è sempre rimasto un po' quella competizione. Non c'era un legame forte.
Un clima,
ecco,
non
tra
sereno
di noi.
Magari.
Esatto, esatto. Però appunto invece per quanto riguarda gli insegnanti, alle superiori mi sono trovata abbastanza bene, a parte alcuni che vabbè non mi hanno forse molto trasmesso l'amore per quella materia. Però per esempio la mia prof di italiano, lei era molto appassionata di letteratura, soprattutto letteratura contemporanea, e devo dire che le sue lezioni mi attiravano molto, mi attraevano molto. E, però ecco, per carità, dopo ci possono essere anche esperienze più negative. Io per fortuna non ne ho avute molte, non so voi, anche a livello di, non so, insegnanti, se avete avuto esperienze un po' così.
Allora, io devo dire che mi sento affine a quello che diceva Eli. Non penso di aver sbagliato nella scelta delle superiori o dell'università, anche se comunque ho avuto lungo il percorso dei ripensamenti, comunque dei dubbi, no? Perché magari ci sono delle materie che ti piacciono di più, altre che ti piacciono di meno, quindi poi fatichi magari anche a studiare, a prendere dei voti, insomma, che ti piacciono, eccetera. Quindi sicuramente è anche giusto, secondo me, farsi delle domande mentre stai svolgendo un percorso scolastico. E secondo me gli insegnanti in questo caso hanno un ruolo fondamentale, perché dovrebbero comunque in qualche modo farti riflettere senza paranoie, nel senso avere un punto di vista un po' più oggettivo sul tuo rendimento, su quello che puoi fare per migliorare, se quella materia può essere effettivamente uno spunto per approfondire in modo personale altri argomenti. Quindi diciamo che ho trovato degli insegnanti, soprattutto delle materie fondanti del mio corso, io ho fatto il liceo classico, quindi delle insegnanti di latino, greco, italiano, eccetera, che mi hanno molto spronato, ecco. Devo dire che magari dal punto di vista umano non hanno mai creato chissà quale legame con noi alunni, però dal punto di vista scolastico sono sempre state molto appassionate a quello che spiegavano, hanno sempre cercato di trasmetterci, soprattutto magari con la letteratura, perché con la grammatica ovviamente è più difficile, però con la letteratura hanno sempre cercato di farci entrare nella materia, di farci capire come erano appunto gli scrittori antichi, e quindi devo dire che è stato piacevole scoprire tutte queste cose. Infatti quando ho dovuto scegliere l'università, nell'anticamera del cervelletto, molto lontano, però c'è stato anche il pensiero di scegliere magari lettere classiche o comunque un indirizzo più in linea, tra virgolette, con quello che avevo studiato alle superiori.
Te ne penti?
No, posso dire di no. Non penso che sarebbe andata male, cioè penso che comunque me la sarei cavata, però devo dire che mi piace di più questo indirizzo che ho scelto, perché penso che scienza della comunicazione sia stato, come ha detto anche Eli, comunque mi abbia molto aperto lo sguardo su tante altre materie che prima non avevo fatto. Ad esempio io non avevo mai fatto sociologia, non avevo mai fatto psicologia, e poi magari anche mi sono appassionata molto in questi anni al cinema, alla fotografia, tutte queste cose che magari se avessi scelto un indirizzo più classico, tra virgolette, non avrei studiato, non avrei approfondito così tanto. Quindi è stato utile secondo me per scoprire altre passioni, ecco. Diciamo che quella per la letteratura antica mi rimane, però l'ho affiancata con delle cose un po' più moderne.
Sapete qual è una figura che mi manca all'università? La figura dell'insegnante amico, in cui alle superiori magari se avevi un problema per qualsiasi cosa c'era comunque il tuo insegnante con cui avevi più un legame stretto, che potevi raccontargli letteralmente tutto, quando all'università se hai un problema
ti arrangi.
Che lo devi risolvere da solo, ma che vadene poi a parlare con i tuoi colleghi, però comunque, cioè, non è che si risolve effettivamente qualcosa. Quindi penso che una delle mie paure più grandi in questi 3 anni è stato fondamentalmente quello, perché ero abituato alle superiori che comunque qualsiasi cosa succedesse ne parlavo.
Ecco, io non ho avuto questo tipo di esperienza perché, come dicevo prima, i miei professori sono sempre stati abbastanza distaccati anche alle superiori. Certo, non scostanti, nel senso, comunque se volevi parlarci c'erano, però ecco, non c'è mai stato, come dici tu, un prof che fosse anche amico. E quindi non ho sentito molto la differenza con l'università. Sicuramente si vede dal fatto che comunque a lezione prima eravamo in 20 e alle superiori adesso siamo in 200.
Esatto.
E quindi sicuramente si vede che anche volendo il professore non potrebbe parlare con tutti singolarmente. Però non l'ho sofferta molto questa cosa. Tu, Eli?
No, devo dire nemmeno io, anche se, non so, sinceramente la figura dell'insegnante amico non saprei dirti quanto possa essere poi magari
eticamente,
diciamo,
corretta.
Esatto,
no, vabbè, è
corretta.
Un altro ambito comunque l'università.
No, esatto, perché magari ecco poi si può pensare a favoritismi, cose del genere. Cioè non so nemmeno quanto sia semplice da parte dell'insegnante costruire un certo tipo di legame con i suoi studenti.
No, ma intendevo tipo magari su un qualcosa che ha spiegato a lezione e che non hai capito.
Ah, okay.
Glielo chiedevi in privato oppure durante la ricreazione, non so.
Ecco, secondo me una cosa che si lega a quello che stai dicendo tu adesso, un aspetto secondo me importante che ci dovrebbe essere in qualsiasi insegnante dovrebbe essere proprio la capacità di ascolto, cioè di ascoltare non solo magari appunto problemi legati alla scuola o personali, però proprio anche i punti di vista degli studenti, sviluppare, cercare di incentivare lo sviluppo di un senso più critico. E anche, non so, magari non limitarsi soltanto alla lezione convenzionale, no? In cui spieghi, che ne so, X argomento e finisce lì. Invece magari, che ne so, tirare fuori dei dibattiti, delle argomentazioni più stimolanti per gli studenti. Secondo me questo è un aspetto importante in un insegnante. E adesso io Galiano non l'ho mai avuto come insegnante o professore, però da quello che scrive penso che sia molto vicino a questo tipo di insegnamento.
Sì, secondo me questo è un aspetto importante, il fatto, come dici tu, di ascoltare, di mettersi in discussione, di cercare di rendere il quanto più possibile personale la lezione, no? La materia, perché una classe, cioè ogni classe è diversa dall'altra. Ad esempio, cioè, che ne so, spiegare un argomento in una prima superiore 10 anni fa non è uguale a spiegare lo stesso argomento oggi. E poi in generale ovviamente ognuno di noi è diverso, quindi secondo me la capacità dell'insegnante di adattare la propria materia al contesto in cui si trova, alla classe che ha davanti, è molto importante. E forse questo non si vede nelle università, perché magari la lezione universitaria è più formale, più distaccata, non è adattabile molto, no, al pubblico che il professore si trova davanti. Invece alle medie, alle superiori c'è più possibilità, perché ovviamente conosci uno per uno i tuoi alunni, conosci meglio la classe magari da anni, e quindi sei in grado di più, cioè riesci di più ad adattare la materia, la situazione. E come dicevi tu, Eli, anche il metodo di insegnamento, magari non fare sempre lezioni frontali, fare qualcosa di più interattivo, sicuramente questo può essere utile, perché io per esempio ho uno stile di apprendimento molto dinamico, molto di ascolto, di interazione, anche visivo, ecco, non sono magari una che prende appunti in modo cioè in prosa, quindi scrivendo tutta la pagina direttamente così, magari sono più visiva, faccio delle mappe, degli schemi, oppure mi piace ascoltare il professore che parla e nel frattempo fare qualcosa di manuale. Quindi ecco, magari se qualche professore si fosse accorto di questa mia caratteristica, avrebbe potuto riadattare la lezione in maniera diversa.
Certo, e sì, tornando un po' al libro, mi ha colpito una sezione, una parte, in cui Galliano racconta un po' le sue avventure adolescenziali, il fatto che si innamora di una sua compagna di classe e questo amore non è propriamente corrisposto, oppure le avventure un po' pazze, ecco, del suo periodo dell'adolescenza. E niente, comunque dice che nonostante magari abbia appunto fatto anche degli errori anche abbastanza importanti, gli sono serviti poi per crescere. E non so, così molto a braccio con libertà, se avete voi delle esperienze carine
amorose
da raccontare, anche, ma anche non, nel senso, diciamo piccoli errori da cui poi magari avete imparato qualcosa, siete riusciti a trarne una... un insegnamento, diciamo.
Non credere abbastanza in me stesso.
Wow, aspetta.
Dici di più, spiegaci.
No, ma allora, vi parlo sempre del periodo delle medie, che comunque stai crescendo, il tuo corpo sta crescendo, quindi magari sei il ragazzino brutto, sfigatello della classe e ne sei consapevole fondamentalmente perché vedi magari, io adesso non so se nelle vostre scuole era lo stesso, ma da me c'era un po' le classi sociali, quindi il gruppo, quello dei più fighi,
dei VIP
in cui ambivi a entrarci, e poi l'altro gruppo, cioè che non era neanche un gruppo, era tutte persone isolate, che niente, gli emarginati, chiamiamoli così, e loro si riunivano, però comunque sia, tu non volevi stare con loro, sembra brutto dirlo, però.
Vabbè, sì, è vero. Posso fare una riflessione molto filosofica? Cioè, io penso che ognuno di noi abbia avuto quella fase appunto proprio preadolescenziale, adolescenziale, delle medie, così, in cui si sentiva brutto, sfigato, eccetera. Mi chiedo, ma anche quelli che noi pensavamo fossero fighi si sono sentiti così? Cioè, questa è tipo una domanda
secondo
che mi attanaglia.
Secondo me no.
Dici, cioè, secondo te c'era qualcuno che, ripensando a quando aveva 12 anni, dice che figo che ero?
Sì, penso di sì. Cioè, fondamentalmente te ne rendi conto che non sei come gli altri.
Che non sei sfigato come gli altri.
Esatto, perché non hai nulla, cioè, non puoi ambire più a niente. E quindi nulla, ho fatto delle cose per entrare in questo gruppo che per un periodo è stato anche, che ha funzionato, tipo quello che ho scenato l'altra volta per un canale YouTube. Che scherzi a parte, c'ero entrato, poi quando me lo sono cancellato sono riuscito.
La popolarità è finita.
Sì, oppure tipo andare a calcio, io fondamentalmente calcio, spero che mio padre non mi stia ascoltando, ma l'ho fatto solamente per entrare nel gruppo dei VIP.
Ma questi piccoli errori, chiamali così, nel senso, tu comunque hai preso delle scelte che poi si sono rivelate, tra virgolette, sbagliate soltanto per seguire quelli che erano considerati più popolari. E però in questo modo, penso, per assumere a dire tu, sei riuscito un po' a trovare te stesso, cioè hai capito quello che non
che
ti piace.
Che effettivamente non voglio. Sì, quasi la maggior parte delle esperienze che ho fatto mi hanno fatto crescere, mi hanno aiutato a capire cosa effettivamente volessi. Non so, a voi invece?
Io ho un'esperienza simile. Cioè, allora, il concetto di base secondo me è lo stesso. Il fatto di accettarsi, di sentirsi abbastanza comunque meritevoli di amicizia, di affetto da parte di altre persone. Però io l'ho vissuto in maniera un pochino diversa, perché devo dire che in realtà alle medie mi trovavo bene con la mia classe. Certo, come dici tu, Simo, c'erano un po' i gruppetti, un po' le classi sociali, quello ok. Però alla fine anch'io avevo il mio gruppetto di amiche con cui facevamo praticamente tutto. Quindi diciamo che dal punto di vista della classe me la sono vissuta abbastanza bene. Però il mio errore, tra virgolette, è stato il fatto che avevo così tanto bisogno di approvazione, di sentirmi amata, apprezzata, che fondamentalmente mi sono fidanzata, tra molte virgolette, con un ragazzo che in realtà non mi piaceva.
Esperienze traumatiche.
Ma proprio zero.
Benvenuti, cioè, a un nuovo episodio.
E ti dirò di più. mi sono fidanzata, cioè mi messa insomma con questo ragazzino, e nel frattempo me ne piaceva un altro, cioè non solo non mi piaceva quello con cui stavo, ma avevo proprio la testa da un'altra parte, ok?
Spero che nessuno dei tuoi ascolti questo podcast.
Ma no, in realtà, cioè, penso che lo sappiano. Comunque, vabbè, sono passati 10 anni, amen, ce ne faremo una ragione. Quindi, ecco, secondo me il mio errore è stato quello, il fatto di aver, tra virgolette, ceduto alle lusinghe, insomma, di questo ragazzino a cui piacevo, e mi sono un po' adagiata in questa situazione in cui lui avrebbe fatto, diciamo, qualsiasi cosa, tra virgolette, per conquistarmi, e quindi io ho detto va bene, mi metto con te, anche se in realtà non mi interessava. Devo dire che però dall'altra parte ero in realtà magari inconsapevole di questa cosa, perché poi dopo poco, dopo qualche settimana, gli ho detto senti, guarda, la situazione non può andare avanti.
Vai
perché
via.
Esatto, in realtà non sono stata molto sincera con te, quindi diciamo che è stato un errore che mi è servito poi nel futuro per interrogarmi molto di più sulle mie relazioni sentimentali, sul perché effettivamente fossi interessata a certe persone, eccetera. Quindi è stato utile come insegnamento, ecco, dai, ora ci penso molto di più e sono molto più sicura quando mi metto con qualcuno.
Manco solo io a raccontare la mia esperienza. Allora, devo dire che nella mia preadolescenza, adolescenza, quindi medie, superiori, non ho effettivamente, diciamo, degli sbagli, tra virgolette, così importanti che mi hanno poi fatto capire effettivamente, non so, chi volessi essere o chi non volessi essere. Perché io in realtà sono una persona molto riflessiva, quindi sulle cose ci penso veramente tanto prima di farle, ma da sempre sono così. E poi io penso, soprattutto periodo delle medie, di aver vissuto quegli anni proprio, diciamo, con l'età che avevo, nel senso non mi sentivo più grande degli anni che effettivamente avevo, quindi ecco, mi sentivo anche abbastanza piccola, non so come dire. Quindi sì, non ho in realtà grandi esperienze da raccontare, però ecco. Sì, sicuramente quello che avete detto voi sono tutte cose che poi appunto ti portano ad avere delle consapevolezze.
A questo proposito volevo leggere una frase che troviamo qui nel libro di Galiano, che dice: a tutte le volte in cui ci sembra di essere dei fuori tema in mezzo ad altri che invece ci sanno stare in tema, e per questo cambiamo, ci adeguiamo agli argini della vita, cerchiamo di essere come loro e alla fine diventiamo qualcosa che non siamo noi. Questo secondo me racchiude un po' quello che diceva magari anche Simo, no? Del fatto di cercare di essere accettati a tutti i costi, di entrare in un certo gruppo sociale, poi alla fine non ce la fai più perché ti rendi conto che non sei effettivamente
non sei tu.
E poi c'è un'altra frase che mi piace molto, che parla dell'essere, del capire chi siamo, no? E quindi, come dicevamo prima, uno va un pochino per esclusione, capisce cosa gli piace, cosa non gli piace, e alla fine arriva a costruire un'identità un po' più precisa. E qui Galliano scrive: ma come faccio a sapere io chi sono? Quando tutto andrà storto, quando la reazione più ovvia sarà mollare o scappare e tu vorrai comunque stare lì. E questo penso che sia emblematico anche di quello che dicevamo prima della scelta delle superiori o dell'università, perché è normale avere dei ripensamenti, avere dei momenti di sconforto in cui dici madonna, non ce la faccio più a studiare queste cose, oppure non mi trovo bene con la mia classe, o insomma avere dei momenti in cui cerchi di essere un po' più oggettivo, di guardare le cose dall'esterno e dire effettivamente ha senso questo percorso che sto facendo. E alla fine penso che la risposta sia positiva, cioè è ovvio che il percorso che è quello destinato, tra virgolette, a te debba essere un pochino comunque tortuoso, un pochino con dei dubbi, con dei momenti di stallo, altri momenti magari più positivi, più belli, però ecco, è un po' una montagna russa, no? Sarebbe strano e riduttivo pensare semplicemente ok, scegli tutto, fai la scelta giusta, perfetto, vai avanti, diventerai sicuramente quello che vuoi senza nessun intoppo. Quindi penso che sia anche importante rendersi conto, nei momenti in cui rifletti sulle scelte che hai fatto, rendersi conto se effettivamente poi ne vale la pena e vuoi continuare.
Sì, sì, condivido con tutto quello che hai detto e poi appunto volevo aggiungere su questa cosa anche rispetto a quello che ho detto io prima sulla mia esperienza, che effettivamente il fatto di essere appunto così riflessiva, di stare attenta a non sbagliare, a non fare errori così, in realtà mi sono resa conto che non è proprio una cosa positiva, nel senso che adesso facendo l'università, essendo più grande, ho capito che invece appunto sbagliare o provare a buttarsi nelle cose e poi alla fine come va serve proprio appunto per essere più consapevoli di se stessi, dei propri interessi. Forse se avessi avuto questa consapevolezza prima, cioè durante il periodo delle medie superiori così, probabilmente ad oggi sarei più preparata, diciamo, ecco.
Ricordiamo il detto: sbagliando si impara.
Aspetta.
Ok, e io direi che ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata e per concludere vorrei fare un attimo un recap di quello che abbiamo detto e quindi vorrei rimarcare il fatto che secondo me nel capire chi siamo, gli adulti, i genitori, gli insegnanti possono aiutarci effettivamente, secondo me possono darci magari alcuni strumenti per farci delle domande, per metterci in discussione, perché come diceva Eli, magari per paura di sbagliare, per paura di non essere all'altezza, di magari perdere tempo, eccetera, spesso non ci buttiamo nelle cose, no? Magari per anni Simo voleva, che ne so...
Posso aggiungere una parentesi? Vai. Per far sì che questo accada, tu in primis devi avere il coraggio di parlare dei tuoi problemi.
Anche questo è vero, questo è molto vero. Un sacco di applausi oggi. No, sicuramente, ecco, da parte degli insegnanti, dei genitori, degli adulti in generale, deve esserci disponibilità ad ascoltare, come dicevamo prima. Però dobbiamo essere anche noi a metterci in discussione, a fare domande, a chiedere aiuto quando pensiamo di averne bisogno. Quindi sì, deve essere un rapporto comunque reciproco da entrambe le parti, deve esserci la volontà di crescere insieme. E questo secondo me non tutti gli insegnanti ce l'hanno.
Però mi rendo anche conto che per un ragazzino di 15-16 anni sia veramente difficile aprirsi così tanto, soprattutto con persone adulte. Cioè proprio capire che è importante comunque raccontare, condividere quello che si sente, le proprie emozioni, eccetera. Quindi non lo so, forse mi trovo più d'accordo con il fatto di incentivare gli insegnanti a fare più domande, magari ad accorgersi di più. Mm-hmm. Ecco, forse la parola che userei è proprio accorgersi,
sì,
per un po' racchiudere quello che magari ho visto io nel libro, eccetera.
Sì, esatto. Secondo me dovrebbero gli insegnanti, anche i genitori, farsi più avanti, perché ovviamente essendo più grandi, avendo più esperienza, potrebbero captare prima alcuni segnali nei giovani. Ad esempio, gli insegnanti possono incoraggiarci a seguire dei percorsi che non pensavamo di seguire. Magari, che ne so, una professoressa può, in una materia in cui non vai granché bene, può dirti invece: guarda, secondo me ce la puoi fare, che ne so, vai a fare ripetizioni oppure affiancati a un compagno che è un pochino più esperto di te e vedrai che alla fine ce la puoi fare. A me ad esempio è successo per quanto riguarda la matematica, le materie scientifiche, che non sono mai state il mio forte.
Eccoci qua.
Però ecco, sì, magari c'erano i dopo scuola al pomeriggio, i corsi di recupero, insomma varie situazioni in cui si poteva condividere il momento dello studio, del ripasso, del fare esercizi con altri ragazzi, con altri insegnanti e devo dire che è stato utile. Quindi se magari quella professoressa non mi avesse spronato in quel momento, io avrei continuato a prendere 5 a tutte le verifiche. Poi non è che il mio voto sia tanto migliorato, però alla sufficienza ci sono arrivata, quindi vedi, a qualcosa è servito. E penso anche in generale i genitori e le figure che vediamo, insomma, degli adulti dovrebbero, come dicevi tu Eli, mettersi un attimo in ascolto e cercare di capire quali sono i nostri bisogni, perché ad esempio io sento spesso parlare di insegnanti delle medie che dicono ai ragazzini: no, tu non puoi fare queste superiori, come diceva anche Simo, no? E penso che questa sia una cosa molto brutta, cioè come puoi tu adulto decidere che cosa deve o non deve fare un ragazzo. Ovviamente puoi dare dei consigli, però dire così subito no, secondo me non è la tua strada, mi sembra
significa
un po'
significa che non credi in quella persona.
Eh sì, mi sembra un po' riduttivo.
Ma io non so se da voi funzionava così. Alle medie, da me, alla fine dei 3 anni, quindi dopo diciamo l'esame di terza media, ti lasciavano un foglietto su cui era scritto il consiglio. E io mi ricordo di alcuni miei compagni, soprattutto una mia compagna, di cui ancora sono amica, quindi ciao Marti, se ascolterai questo podcast.
Ciao.
E le avevano consigliato tipo una cosa con la moda, tipo l'IPC, che nel senso assolutamente non c'è nulla di male, però oggettivamente a lei tipo la moda non interessava, cioè proprio non c'era niente a che fare. E le avevano detto che fondamentalmente... diciamo era un modo per dirle che lei non sarebbe stata portata per altro se non che per quella cosa lì, quando non era nemmeno un suo interesse. E secondo me non è uno, cioè ci sta il consiglio, ma deve essere un po' ponderato, cioè nel senso ci deve avere un senso.
Sì.
E comunque devi anche un po' incentivare il ragazzo, l'alunno a scegliere anche quello che può piacere di più, anche se magari è la strada forse più difficile. Però poi vabbè, lei ha fatto il liceo con me, quindi alla fine ha preso un'altra strada, ha fatto un'altra scelta. Però ecco, magari mi metto anche nei panni di una persona che si trova a ricevere un consiglio del genere, che non c'entra assolutamente niente con la sua persona, e dopo 3 anni tu professore dovresti un minimo conoscere i tuoi alunni. Quindi ecco, non so, sì, bisogna secondo me stare un po' più attenti a come ci si pone nei confronti appunto degli studenti. Ma poi vabbè, se volessimo proprio ampliare il discorso, si potrebbe parlare anche della bocciatura. Anche Galiano nel libro, no, ne parla. Poi adesso pro contro non ha senso dirlo, perché ci sono casi e casi, però ecco, sicuramente è una cosa su cui bisogna riflettere molto. Da insegnante mi rendo anche conto che possa essere difficile effettivamente scegliere se bocciare o meno uno studente, perché magari può anche essere una bocciatura che può aiutarlo magari a migliorare, quindi appunto diciamo un errore tra virgolette, uno sbaglio che può invece aiutarlo ad essere più consapevole, a fare meglio. Oppure può essere un modo che, cioè un modo per demoralizzarlo magari.
Beh, ovvio, però per giusta causa.
Esatto, sì. Poi, purtroppo ci sono casi in cui...
No, perché mi stai antipatico, quindi ti boccio.
Purtroppo credo che ci siano state situazioni
penso
del genere.
Sì.
Già.
Concludiamo questa puntata, ci vediamo alla prossima. Speriamo di avervi tenuto compagnia per altri podcast molto interessanti. Ascoltate Radio Room, ci trovate...
Qua.
Il nostro sito. Qua, esatto. La via non me la ricordo, non la diremo. E niente, ciao a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.